Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parto proprio con una domanda: quante cose facciamo con le mani? Tantissime, se ci proviamo anche a contarle, ad elencarle, diventa davvero difficile riuscire appunto ad elencarle tutte, anche perché servono praticamente quasi ad ogni attività che pratichiamo nella nostra vita quotidiana: lavorare, mangiare, lavarsi, vestirsi, prendersi cura di sé, guidare, suonare, scrivere. Insomma, l'elenco è lunghissimo, aiutano persino anche a farsi comprendere, pensate a tutti i gesti che facciamo anche inconsapevolmente. È dunque imperativo prendersene cura e mantenerle in buona salute. Ne parliamo oggi con il nostro ospite, il dottor Thomas Giesen, libero docente in chirurgia della mano all'USI. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Perché la mano è così importante, dottore?
Questa è una domanda che richiederebbe una risposta di ore, ma io faccio di solito questo esempio. Rimaniamo ammirati spesso dalle cose fantastiche che gli animali possono fare: la vista dell'aquila, la velocità del ghepardo, la capacità dei delfini di nuotare o anche di tantissimi insetti e tanti altri animali. Qual è la peculiarità che ha solo l'essere umano? La peculiarità che ha l'essere umano è la sua mano, il fatto di avere una mano con un pollice che riesce a opporsi alle altre dita ha permesso all'uomo di manipolare il mondo attorno a sé, e quindi c'è addirittura chi sostiene, con delle teorie che risalgono addirittura a Darwin, che il fatto di avere un attrezzo così fantastico, così specifico, ha spinto l'evoluzione del nostro cervello a farci arrivare a dove siamo allora, adesso, non allora. Ed è anche il motivo, per esempio, queste mani fantastiche per cui noi camminiamo su due piedi e non su quattro. Il fatto di avere due attrezzi che ci permettevano una volta di lanciare le pietre, di usare i bastoni, quindi di difenderci e in qualche modo elevarci al di sopra degli altri animali, ci hanno spinto a metterci su due piedi e a camminare.
Beh, sicuramente una delle funzioni motorie principali e importantissime della mano è proprio la prensione.
Sì, la prensione che è molto diversa da quelli, come dicevamo prima, di tante altre specie. In particolare, dicevamo, l'opposizione del pollice, il fatto che il pollice si possa diciamo andare incontro alle altre dita e effettuare delle prese sia di forza che delle prese di precisione, che ci permettono appunto delle manipolazioni, di plasmare il mondo attorno a noi, ma anche il movimento che noi chiamiamo della pronosupinazione, cioè il fatto di poter rivolgere la mano verso l'esterno, lontano da noi, in pronazione. Questo è un momento di conoscenza o di plasmazione del mondo, o il fatto di poter girare la mano verso noi stessi, che introduce l'idea di se stessi. Pochissime specie animali hanno la capacità di ruotare gli avambracci.
I bambini sono molto spontanei, da subito riescono comunque ad utilizzare le mani senza tante spiegazioni, tutto viene toccato da loro, preso nelle mani e poi, aggiungerei, portato alla bocca.
Sì, questo che dice è molto interessante. I sensi che abbiamo sono 5, lo sappiamo, e il senso del tatto è uno dei sensi di conoscenza primari, viene addirittura prima della vista, per esempio, ed è interessante come per il bambino il primo organo di conoscenza del mondo sia la bocca, non le mani, e le mani portano gli oggetti alla bocca non per mangiarli, come potremmo pensare, ma per conoscerli. Poi il bambino fa un salto e l'attrezzo che gli permette di porre l'oggetto in bocca, che è la mano, quell'attrezzo, quella mano diventa l'oggetto o lo strumento di conoscenza.
Non per niente esiste anche una rappresentazione dell'homunculus, dove questo omino primitivo viene disegnato con una lingua enorme e con due mani ancora più gigantesche.
Sì, è bella questa citazione. Negli anni 80 i neurologi, con una serie di studi con le nuove tecnologie, hanno, diciamo, mappato il cervello e visto quali parti del corpo erano dove e quanto erano rappresentate all'interno del nostro cervello. Ne è venuta fuori questa statuetta, che si può trovare anche in internet, si chiama proprio homunculus, cioè quello motorio e quello sensitivo, ma generalmente detto homunculus, che è la descrizione descrizione di quanto grosse sono le aree motorie nel nostro cervello sensitive. E in questo omunculus, proprio che è un po' grottesco, direi, come figura un po' grottesca, ha queste labbra enormi e queste mani veramente gigantesche, per cui noi, per esempio, in ambulatorio dico ai pazienti: un taglio di un centimetro su un dito viene percepito da noi come un taglio lungo tutta la coscia, quindi un taglio di 40 centimetri. Anche per questo, proprio noi, appena c'è qualcosa che non funziona nelle mani, ce ne accorgiamo subito e ci dà molto fastidio.
Beh, sicuramente anche una delle parti più sensibili del nostro corpo. Pensiamo proprio al tatto, ai polpastrelli. Noi riusciamo a capire tante cose con le mani.
Sì, parlavamo dei cinque sensi. Il tatto passa nell'età adulta soprattutto attraverso le mani. Le mani sono l'interfaccia, è una parola usatissima, l'interfaccia tra noi e il mondo. Cioè il punto d'incontro tattile tra noi e il mondo che ci circonda sono le mani, poi in minor parte i piedi e altre parti del corpo. Basta pensare a guidare la moto, la bicicletta, noi la guidiamo, la indirizziamo, pilotare l'aereo, conoscere le cose, usare il telefonino, usiamo le mani, quindi proprio la mano è il punto d'incontro tra noi stessi e il mondo esterno.
Sì, che poi tra l'altro noi siamo abituati alla vista, quindi individuiamo un oggetto, sappiamo subito che cos'è, a cosa serve, gli diamo un nome. Però anche senza guardare, quante volte ci hanno fatto fare magari da bambini il gioco da bendati, ti danno tra le mani un oggetto e tu in qualche modo, toccando, riesci comunque a capire di che cosa si tratta, cerchi nella tua memoria visiva quello che stai toccando.
Esatto, quella che viene anche chiamata stereognosia, cioè proprio la capacità di riconoscere gli oggetti toccandoli con le mani. Questo portava a una considerazione di poco tempo fa, che dicevamo: adesso siamo circondati da questo nuovo hype che è la realtà virtuale, no? La realtà virtuale è sicuramente una innovazione fantastica e ci permette anche in campo medico di fare delle cose che non era. Però per noi la realtà, che cos'è reale per un essere umano, è qualcosa che in qualche modo occupa tutti e cinque i sensi. La realtà virtuale occupa la vista e l'udito, ma manca il tatto e soprattutto, per esempio, l'olfatto. Si faceva l'esempio, per esempio, il simulatore del motorino, della motocicletta, ma quando sono in moto davvero io sento le vibrazioni della strada e, per esempio, in autunno o in primavera sento gli odori della primavera. E quindi la mano contribuisce per noi a creare questa immagine di realtà.
E a volte magari neanche ci rendiamo conto dell'importanza di queste mani, le diamo un po' per scontato, quindi quando purtroppo succede qualche cosa, c'è una patologia, comincia a non funzionare molto bene o peggio, purtroppo si è vittime di un trauma, ecco che quando è immobilizzata o non la posso utilizzare come ero abituata, mi rendo conto che in quel momento, non dico mi crolla il mondo addosso, però è importante l'utilizzo.
Sì, questo è verissimo. Un professore svedese, che in Svezia ci sono sostanzialmente due professori, tirando, diciamo, semplificando, uno di questi è un chirurgo della mano, Lundborg, diceva: diamo le nostre mani per scontate, ci rendiamo conto di quanto sono importanti solo quando ci infortuniamo. E tanti pazienti che vediamo ci dicono, oppure dicono la famosa frase: sa dottore, perché per me le mani sono importanti. E a noi viene quasi, sorridiamo e diciamo: sì, un po' per tutti, non si può fare nessun lavoro senza mani sostanzialmente.
Allora, io ricordo che gli ascoltatori possono intervenire e quindi, se vogliono telefonare, parleranno con Michela De Pedrini, la nostra telefonista, possono digitare lo 0848 030808, oppure potete scriverci direttamente il vostro messaggio WhatsApp o eventualmente registrare anche il vostro vocale. Potete farlo allo 076 321 11 13. Il dottor Ghisen è evidentemente qui per rispondere a tutti tutte le vostre domande. Allora, prima di parlare di incidenti, vediamo questa mano così preziosa come è fatta, anche perché è estremamente complicata. Tutti sappiamo falange, falangino, falangetta, eccetera, però in realtà è veramente composta da un numero enorme di ossa, muscoli, tendini, vasi e quant'altro. Come è fatta la mano?
Dunque, come è fatta la mano? La mano è un numero di ossa incredibile. Nella mano, senza considerare il polso, sono 19 ossa, nel polso ce ne sono altre 8, se poi mettiamo il radio e l'ulna sono 10, quindi arriviamo a 29 ossa. E tutte queste si articolano tra di loro. Ci sono altre articolazioni nel nostro corpo che ovviamente sono più semplici della mano. È così complessa e a ciò si aggiunge, per muovere tutte queste ossa, tutti questi segmenti, ci sono 18 piccoli muscoletti nella mano più tutti i muscoli nell'avambraccio che riescono a muovere, più alcuni muscoli che sono tipici solo dell'essere umano, per esempio il flessore del pollice, che è il muscolo flessore più forte che abbiamo nella mano, ce l'hanno solo gli uomini, gli esseri umani. La complessità è tale per cui negli studi di medicina spesso la mano non viene introdotta nel programma perché è troppo complessa, quindi si studia il corpo umano ma la mano viene accennata, non è che non viene, però non viene approfondita proprio per la sua estrema complessità, tanto che per esempio il polso o l'articolazione alla base del pollice, quella dove viene la cosiddetta risartrosi, sono così complesse che non c'è un modello matematico che le possa spiegare, cioè non abbiamo al giorno d'oggi un modello matematico che ci dica esattamente come funziona il polso o la base del pollice.
Ma posso chiederle, visto che lei è proprio uno specialista della mano, come mai è rimasto così affascinato e ha deciso proprio di specializzarsi in questo campo?
Domanda di un certo spessore. Sono rimasto affascinato dalla complessità di questo organo, dall'impatto che può avere un buon risultato sulla mano, sulla vita di tutti i giorni, e quindi il fatto che un paziente possa arrivare con una mano danneggiata per cui non possa lavorare e riuscire a ridare a questo paziente la possibilità di lavorare o di fare degli hobby è sicuramente una cosa per me importante. Anche come tipo di chirurgia è una chirurgia molto differenziata. Un chirurgo della mano è un ortopedico, io originariamente nasco dall'ortopedia, ma è anche un chirurgo plastico per la questione della funzione della pelle sulla mano, che è anche un organo sociale la mano. Per esempio l'anello, il diamante dell'anello sta sul dorso della mano, è uno status symbol, quindi così. Il chirurgo della mano è un microchirurgo, fa la microchirurgia, e anche un chirurgo dei nervi e dei vasi, quando riattacchiamo le dita, per esempio, che è brutto da dire, però può succedere, ecco che il chirurgo della mano diventa un microchirurgo, ma anche un chirurgo vascolare, e questo mi ha sempre affascinato, questa possibilità, anche se limitata a un distretto anatomico.
Beh, adesso ho già parlato di un incidente, speriamo un po' estremo, comunque è un dato di fatto che le lesioni delle mani e dei polsi rappresentano comunque un 20% degli accessi ai reparti di pronto soccorso.
Sì, sono frequentissime, poi ci sono i traumi stagionali, però circa un accesso su 4 su 5 al pronto soccorso di tipo traumatico, quindi non una malattia, coinvolge una mano, con una serie di conseguenze, se non trattata in maniera corretta, abbastanza, non dico devastanti, però importanti per il paziente e anche per la comunità.
Ecco, i dati entrano sempre da un orecchio, escono dall'altro. Prima un po' curiosato e ho letto che il 41% degli infortuni sul lavoro colpisce proprio le mani, e il 70% degli infortuni sempre sul lavoro che il 40% degli infortuni totali colpisce le mani e il 70% di quelli sul lavoro in particolare, anche se appunto gli incidenti possono essere domestici, sul lavoro, sportivi, trauma in strada, insomma.
Sì, è sempre questo il concetto che dicevamo prima, che la mano è l'interfaccia tra noi e il mondo, quindi chi lavora di solito lo fa con le mani, e quindi se succede un trauma questo tende a colpire le mani. Inoltre le mani sono anche un organo di difesa o di protezione. Se io cado, per non colpire la testa, è un istinto, non è neanche una cosa che noi pensiamo razionalmente. Io mi rompo il polso perché scivolo sul ghiaccio, sto per battere la testa o la faccia, ovviamente metto davanti la mano, che è il nostro sistema anche di proprio il nostro sistema di difesa, diciamo, istintivo.
Questo quando ci sono cadute, però dicevamo degli incidenti domestici, possiamo elencarne alcuni. Sicuramente i coltelli fanno da padrone.
I coltelli la fanno da padrone, ci sono anche negli ultimi anni c'è stata proprio definita quella che si chiama la mano da avocado, che è il classico trauma, che può essere anche molto grave, col coltello a punta per togliere l'osso dell'avocado, se non effettuato in maniera corretta, per esempio puntando proprio la punta del coltello verso l'altra mano che sta tenendo il frutto, c'è proprio la classica lesione da avocado, la mano da avocado, con questi piccoli tagli limitati per quanto riguarda l'estensione, ma molto profondi e colpiscono più strutture, e a volte il coltello, se molto forte, può anche causare delle lesioni articolari o ossee.
Probabilmente qualcuno si è chinato sul problema, perché adesso in commercio si trovano questi aggeggi per manipolare gli avocado, che oltre a schiacciarli hanno dall'altra parte il coltellino di plastica, così probabilmente la ferita è meno profonda. Ecco, poi ci sono anche eventi un po' più devastanti che voi purtroppo vedete in pronto soccorso, tipo la mano che finisce in un frullatore, insomma. Sì. A casa ne succedono di tutti i colori.
Devo dire che le nuove tecnologie, soprattutto la spinta anche molto politica che c'è stata sulla prevenzione sul lavoro e anche sugli elettrodomestici di casa, non ci fa vedere più diciamo la quantità di traumi gravi sulle dita che vedevamo anche solo 10 anni fa. Però è ancora vero che il frullatore rimane, per esempio, un elettrodomestico con cui prestare molta attenzione. Sul lavoro alcune categorie lavorative sono molto esposte ai traumi sulla mano. Un esempio per tutto sono i falegnami, chi lavora nel campo del giardinaggio è molto esposto a traumi sulle mani.
Una volta tra le righe mi diceva che voi, con l'esperienza e tutta la casistica che vedete al pronto soccorso, a volte riuscite proprio a capire da cosa è dovuto il trauma senza nemmeno ascoltare il racconto del paziente. Quindi ci sono casi in cui, magari, per dire, anche, non so, il ragazzino ha tirato un pugno a qualcuno o a qualcosa, non vuole proprio raccontare cosa è successo alla sua mano, racconta tutta una storia, ma voi avete degli indizi comunque per capire.
Sì, ci fanno sorridere perché capiamo che magari non si voglia dire esattamente che cosa è successo. Il paziente ha tutto il diritto di mantenere la privacy su esattamente che cosa è successo. Esempi classici sono il morso sulla nocca, che non esiste sostanzialmente. Il morso sulla nocca è un pugno dato su un dente di qualcuno, quindi è attivo il morso, è proattivo. Oppure la frattura del boxer, che, come dice il nome, è da pugno, in cui a volte il paziente racconta di essere caduto, in cui dice: ma può anche essere, non facciamo di tutta l'erba un fascio, però normalmente, se si chiama frattura da boxer, tende a essere una frattura da pugno. Un altro esempio, secondo me interessante, imparavo ancora quando ero alla fine della scuola di specialità, per esempio la frattura isolata dell'ulna, che è l'osso che sta sul lato esterno dell'avambraccio, se isolata può essere spesso un segno di una lesione da difesa, per cui, se magari il paziente non ha voglia di raccontare, ma può essere una lesione da difesa, perché noi istintivamente, se qualcuno cerca di farci del male, cerchiamo di proteggerci proprio mettendo l'ulna, l'avambraccio, davanti ai nostri occhi.
Certo. Quindi, come in tutti i campi, prevenzione comunque la parola d'ordine, quindi si può in qualche modo prevenire, soprattutto magari in ambito lavorativo, domestico, queste fratture?
Per quanto riguarda le lesioni domestiche, sempre gli avvisi sono come si devono usare i coltelli, cercando di evitare che la punta vada verso o contro se stessi, mai usare ovviamente un coltello con la punta verso se stessi e verso l'altra mano, che è il classico diciamo meccanismo di lesione da taglio sulle altre mani. L'altra cosa che si dovrebbe evitare, gli anelli sul lavoro, questo si sa, sono pericolosissimi, ma non solo chi fa lavori manuali. Per esempio io lavoro all'aperto, ho un anello sul mio dito, non ho i guanti, sto per inciampare, cerco di attaccarmi una rete e l'anello si impiglia alla rete. Questo è un tipo di lesione che vediamo purtroppo ancora con una certa frequenza, per cui si consiglia generalmente di non avere tanti ninnoli, diciamo, sulle mani quando si lavora.
Magari anche proteggersi dal freddo?
Come?
Proteggersi dal freddo?
Ah, i guanti. Per i guanti sì, certo. I guanti, soprattutto alcune categorie di lavoro, nei lavori manuali in cui si espone a dei materiali pericolosi, a delle sostanze chimiche, ma anche a dei macchinari, è importantissimo usare i guanti per proteggersi anche dal freddo. Le lesioni da freddo ne vediamo ancora tante, soprattutto d'inverno. Adesso anche semplici sciatori che tornano dalle montagne magari dicono: ah sì, no, mi tolgo i guanti, rimango un po' troppo con i guanti allo scoperto e hanno delle lesioni da freddo sulla punta delle dita.
Stanno arrivando, dottore, numerosi messaggi. Allora, noi ci ascoltiamo Valerie e poi cominciamo a rispondere ai nostri ascoltatori.
Stop making a fool out of me. Why don't you come on over?
Stiamo parlando dei traumi della mano, lo stiamo facendo con il dottor Thomas Giesen, che è libero docente in chirurgia della mano all'USI. Dicevo, stanno arrivando tanti messaggi, però devo dire la verità, come succede a volte, uno sente chirurgo della mano, allora scrivo di qualsiasi patologia, c'è chi ci chiede del dito a scatto, c'è chi ci chiede di rizartrosi. Se rimane tempo poi risponderemo anche a queste domande. Noi però oggi vorremmo concentrarci un pochettino sui traumi della mano, altrimenti usciamo davvero un po' dal seminato. Allora, dicevamo, vi arrivano al pronto soccorso persone con un trauma, è importantissimo gestire questi traumi con tempestività di intervento, giusto?
Sì, la tempestività è proprio la parola perfetta. In traumi devascolarizzanti, cioè in cui si interrompe la vascolarizzazione di un segmento della mano ma anche del piede, si ha proprio una finestra di tempo in cui bisogna intervenire per le dita entro la giornata, per lesioni più grandi, quindi mano, polso o più su, si hanno 6 ore di tempo per intervenire e ripristinare il circolo. E poi c'è il concetto espresso dalla scuola francese di chirurgia della mano nel 74, lo traduco in italiano, è tutto assieme in un tempo chirurgico, cioè questo concetto che è importante nel momento in cui arriva il trauma, diciamo di una certa importanza, quindi stiamo parlando del distacco parcellare, cercare di ricostruire più strutture possibile nel primo intervento chirurgico in modo di avere un risultato funzionale che poi sia migliore rispetto a dire oggi faccio l'osso, rivascolarizzo, domani faccio i tendini, fra una settimana faccio i nervi, eccetera.
È vero che se il trauma non è particolarmente brutto, tante volte le persone tendono ad aspettare un pochettino, no? A dire beh, si è gonfiato, magari metto del ghiaccio, aspetto un attimo, dormiamoci su una notte, vediamo come va, e poi arrivano in seconda battuta al pronto soccorso. Che cosa può farci capire in realtà che potremmo avere davvero un trauma alla mano?
Anche questa è molto interessante come domanda. Intanto dividerei il genere umano in due grandissime categorie, che gli scratcher e gli slasher. Cioè, ci sono i resilient, che sono i pazienti che qualsiasi cosa succeda tendono a rimandare, a dire ma sì, non è niente, posso andare domani, ma no, sarà una botta. E c'è chi invece tende a essere più sensibile e a presentarsi dallo specialista con più sollecitudine, diciamo così. Il dolore è il primo sintomo da non ignorare, soprattutto se il dolore dura più del tempo che dovrebbe una contusione fa male al momento ma già il giorno dopo tende a diminuire, quindi nelle 48 ore successive alla contusione generalmente si ha l'impressione che tutto sommato vada a posto. Invece se c'è una frattura o se c'è un interessamento articolare, un legamento, questo dolore rimane costante, soprattutto se non viene immobilizzata la parte. L'altra spia di un interessamento osseo articolare importante è il famoso ematoma. Se le ossa sono vascolarizzate, hanno tanto 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 sangue, per esempio se ci rompiamo un femore perdiamo circa 1 litro di sangue, per capirci, quindi se io ho preso una botta e vedo un bel blu, bisogna un attimino, no, dico bisogna andare subito in pronto soccorso, ma se il giorno dopo, 2 giorni dopo fa ancora male come all'inizio, a uno dovrebbe venire insomma un po' il dubbio che potrebbe esserci qualcosa che non va.
Visto che comunque magari qualcuno temporeggia, c'è qualcosa che non bisogna assolutamente fare se si sospetta una frattura?
Muovere la parte interessata come se non fosse successo niente. Questo perché il dolore è un segnale del nostro corpo, è un allarme, è come l'allarme di casa. Se suona l'allarme qualcosa sta succedendo, il dolore è un allarme, per cui usare la parte interessata come se non fosse successo niente può trasformare per esempio una frattura composta, una frattura che l'osso si è rotto ma è rimasto sostanzialmente assieme, in una frattura scomposta che magari ha bisogno di un intervento.
Ecco, quando la mano in caso di frattura viene semplicemente immobilizzata e quando invece va operata?
Questa è una domanda che potrebbe portare parecchi colleghi a litigare. No, scherzo. Allora, ci sono delle indicazioni chiarissime in cui una lesione della mano va operata e delle indicazioni chiarissime per cui non va operata. È vero che in mezzo c'è una serie di situazioni in cui quella frattura, facciamo l'esempio delle fratture, potrebbe anche guarire senza operarla, ma con un'immobilizzazione molto lunga. Per esempio, un esempio, la frattura. La frattura dello scafoide è leggermente scomposta, uno è andato a snowboardare, arriva al polso, frattura di scafoide, va dallo specialista e gli dice: ma mi devo operare? Ma quella frattura in realtà potrebbe guarire anche da sola, non lo sapremo mai, il 10% di queste fratture dello scafoide non guarisce da sola, però deve portare il gesso fino a 3 mesi. Oppure con una fissazione della frattura con una vite per via percutanea, lei può muovere, non caricare, diverso, move, don't use, dicono gli americani, può muovere, non caricare, non usare quella mano, fra 2 settimane. Questo ovviamente cambia, perché nei traumi della mano, la bestia nera, il problema più grande non è se guarisce o non guarisce la frattura, è quanto rigida sarà la mano dopo. E questo è stato uno dei motori di alcune innovazioni proprio dal punto di vista tecnico, ci portano a operare in casi in cui prima non operavamo proprio per facilitare il ritorno della funzione. Poter muovere la mano nonostante sia fratturata o il tendine sia rotto, il legamento sia rotto, portare la mano a muovere il prima possibile, perché la rigidità è la nostra, diciamo, bestia nera.
Beh, lei ha dato in questo caso 2 possibilità all'ipotetico paziente, generalmente quindi illustrate le 2 vie e poi è il paziente a scegliere dopo aver avuto tutte le informazioni.
Sì, forse dal mio punto di vista è la parte più difficile di questo lavoro. Me lo diceva anche un professore tedesco, il professor Lanz, mi diceva: il difficile non è operare, ma è difficile scegliere quando e chi operare con che tecnica. Quella è la decisione. In questi casi, il lavoro più difficile del chirurgo della mano è informare il paziente in maniera più completa possibile, in modo che si possa scegliere qual è la cosa giusta per quel paziente. Una cosa è un paziente, per esempio, sedentario, che non fa tante attività fisiche con le mani, non usa tanto le mani. Un conto è un tecnico, per esempio, che monta orologi, allora, o uno sportivo, per esempio. Le indicazioni negli sportivi cambiano completamente perché c'è una richiesta funzionale molto più alta e soprattutto molto precoce. Mi ricordo ancora, non so, i motociclisti famosi che rompevano la clavicola, che non è la mano, ma per fare un esempio che tutti se lo ricordano, immagino a chi piace il motociclismo, che 2 settimane dopo erano a correre operati.
Ecco, qualcuno ci chiede se è possibile operare qualora poi non fosse andato a buon fine un'immobilizzazione.
Sì, si può sempre fare, anche qui cambia tantissimo, dipende da che tipo di trauma, però se torniamo all'esempio delle fratture, se una frattura non è guarita o, come capita più frequentemente, nella mano è guarita o un po' storta, diciamo così, o si ha una rigidità, sì, si può intervenire un secondo tempo, proprio un nome si chiama chirurgia secondaria dei traumi, in cui si ripristina la funzione della mano cercando di avvicinarla il più possibile a una funzione normale.
Ecco, un ascoltatore ci fa una domanda un po' particolare, ci porta più in là, però dice: mio fratello 30 anni fa ha perso 2 dita, gliele hanno riattaccate, ma non le piega bene e il sangue non scorre bene. Si può ancora fare qualcosa? 30
Quanti anni fa?
anni.
30 anni è tanto. Diciamo che dopo 30 anni è difficile reintervenire. Vero è che bisognerebbe ovviamente vedere il caso e capire quali sono le strutture coinvolte. Nella chirurgia secondaria a volte si possono ottenere dei risultati molto interessanti applicando delle tecniche microchirurgiche per ripristinare dei tessuti che magari nel primo reimpianto non è stato possibile ripristinare. Vero è anche che nei reimpianti raramente si riesce ad avere una funzione, tra virgolette, ovviamente normale. In un reimpianto la funzione è comunque minore, l'importante è che sia abbastanza per il paziente.
Ecco, qualcuno ci fa una domanda, però Penso possa rappresentare la curiosità di molti e ci dice: ma perché gli sportivi dopo un intervento si riprendono subito e invece il comune mortale no? Le terapie sono più mirate, in questo caso si parla di lungaggini terapeutiche per noi?
No, non penso che sia questo il nocciolo della questione. Lo sportivo ha un mindset, ha un sistema mentale, lo sportivo professionista, che è un po' diverso dal mio, per esempio. Lo sportivo vive del suo sport e quindi per lui è fondamentale recuperare il prima possibile, considerando tra l'altro che lo sportivo ha una finestra temporale limitata in cui potrà essere uno sportivo d'élite, soprattutto, che è il fatto che noi invecchiamo. Per cui quello che cambia tantissimo, e questo lo vediamo, è la motivazione che c'è dietro. Non perché gli altri pazienti non siano motivati, ho dei pazienti motivatissimi, ma lo sportivo ha una motivazione che è impareggiabile, un po' come il musicista che usa le mani, vediamo, ha una motivazione che è veramente veramente forte, proprio perché tutta la sua vita dipende da quell'attività.
Ha un influsso il fatto che magari lo sportivo d'élite abbia comunque anche una muscolatura estremamente pronta, possente, quindi a livello di recupero è anche più pronto?
Sì, lo sportivo d'élite conosce il suo corpo molto bene, conosce i suoi limiti, conosce le sue potenzialità, è molto attento al suo corpo, per cui in qualche modo è come se avesse un terapista, un medico in più che lavora per se stesso. Questo sicuramente lo aiuta. Il fatto di avere un fisico anche allenato facilita anche semplicemente la forza e l'elasticità dei muscoli, sicuramente facilita il momento riabilitativo.
Allora ci ascoltiamo Elisa e poi torniamo a parlare di traumi della mano.
L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì, che importante che io sia per te in ogni posto, in ogni caso, quella di sempre. Un bacio come il vento. l'anima vola, non si nasconde. L'anima vola, cosa le serve? L'anima vola, mica si spegne.
Stiamo parlando oggi alla consulenza dei traumi della mano, lo stiamo facendo con il dottor Thomas Giesen, che è libero docente in chirurgia della mano all'USI e anche medico all'Ars Medica. Allora, diciamo che al giorno d'oggi, dottore, ci sono nuove tecniche nel trattamento delle fratture.
Nell'ambito della mano, anche con un pochino di orgoglio, se mi è concesso, abbiamo pubblicato, adesso ormai sono 4-5 anni, ma a macchia d'olio la cosa si è espansa, queste nuove tecniche di fissazione delle fratture, si dice per via intramidollare, cioè una volta per esempio abbiamo fatto un caso ieri, frattura della base del pollice al primo metacarpale, anche solo fino a 5 anni fa si faceva un taglio di lungo tutto il pollice e si metteva una placca. Invece ieri la stessa frattura, proprio lo dicevo al nostro assistente, abbiamo fatto un taglio di 2 mm, abbiamo messo un filo di ferro e su questo abbiamo montato una vite e abbiamo ottenuto lo stesso effetto in circa un terzo del tempo e facendo una cicatrice di 2 mm. È un salto in avanti non indifferente dal mio punto di vista.
Posso immaginare. E comunque anche per quello che riguarda lesioni ai tendini in particolare, avete nuove tecniche, si continua ad andare avanti, a progredire?
Sì, i tendini sono sempre stati un po' uno dei talloni di Achille della chirurgia della mano, soprattutto i tendini cosiddetti flessori, cioè quelli che piegano le dita. Questo perché in uno studio, si chiama meta-analisi, in cui si guarda tutto quello che viene pubblicato nel mondo, che abbiamo concluso 10 anni fa, si vedeva che ogni 100 tendini che operavamo o che aggiustavamo, 10 non andavano bene, cioè un 10% di cattivi risultati. Questo è un numero altissimo in medicina. Immaginate che il vostro cardiologo vi dice che ha un 10% di cattivi risultati, mica va bene. E quindi c'è stato proprio da parte poi dei gruppi in cui lavoravo, che da parte mia, proprio uno sforzo per cercare di riuscire ad arrivare a una situazione più accettabile. Adesso siamo arrivati a un 5% in 10 anni, ok, già un grosso passo avanti, ed è stato un misto di due cose: un po' migliorare la tecnica chirurgica, abbiamo fatto gli studi anatomici vedendo esattamente qual era il problema, abbiamo cambiato anche dei paradigmi che erano in essere da anni, dagli anni 70 li abbiamo cambiati, e abbiamo anche cambiato, con l'aiuto dei terapisti della mano, che per il chirurgo della mano è imprescindibile, abbiamo cambiato i protocolli riabilitativi. Quindi questa combinazione nei tendini flessori di nuove tecniche, nuovi concetti proprio di trattamento e nuove tecniche di riabilitazione ci ha permesso di, non siamo ancora alla perfezione, però di migliorare in maniera consistente, si dice in termini statistici anche nei nostri articoli, significativa i risultati in questa chirurgia dei tendini.
La riabilitazione è anche molto più rapida.
Sì, inizia da subito. Le nuove tecniche chirurgiche, anche sui tendini ma anche sui legamenti, adesso faccio un esempio, nelle lesioni legamentose possiamo aggiungere, riparare il legamento rotto, no, non il tendine muove i segmenti, il legamento invece stabilizza le articolazioni, così non, per essere più chiari. Nelle lesioni legamentose, quindi articolari, si può aggiungere al legamento articolato un legamento artificiale che ci permette di muovere immediatamente. Anche nelle lesioni dei tendini, le nuove tecniche di sutura, i nuovi materiali, i nuovi concetti anatomici di che cosa fare con quel tendine, ci permette di far muovere il paziente dal giorno dopo, giorno dopo l'intervento, o addirittura nei casi più il giorno stesso dell'intervento. Quindi il paziente esce dalla sala operatoria e il giorno stesso, se è fortunato, riesce a vedere il terapista, o il giorno dopo vede il terapista della mano e inizia a muovere subito.
Anche perché in questi casi non si mettono più gessi, tutori.
Diciamo che il gesso classico è diventato, per la maggior parte delle situazioni, poi cambia ovviamente, se indicato è temporaneo, qualche giorno. Poi adesso si usano una serie di ortesi che vengono customizzate, cioè vengono fatte su misura, normalmente appunto dai terapisti della mano, che sono molto più portabili, leggere, e appunto sono fatte su misura per il paziente. Questo cambia completamente il concetto del gesso classico. Vero è che in molti casi questi gessi stanno diventando, questo è proprio il trend, sempre più piccoli, sempre più leggeri, e in alcuni casi, per esempio nelle fissazioni di alcune fratture, addirittura vengono usati solo la notte oppure non durante il giorno. Insomma, si favorisce il trend adesso nei traumi della mano, e favorire o fare di tutto per far muovere la mano il prima possibile, oltre che farla guarire.
Beh, riabilitazione comunque, che viene proprio intesa come terapia della mano, sono soprattutto gli ergoterapisti ad occuparsene.
Sì, diciamo c'è un overlapping sulla regione del polso, ma generalmente, storicamente in Svizzera, gli ergoterapisti si occupano della mano e i fisioterapisti arrivano normalmente fino al polso. Questo è storicamente così, poi ci sono anche delle eccezioni, ci sono anche diciamo degli sconfinamenti. Replica un po' il sistema americano, in cui nel sistema americano c'è il fisioterapista e c'è il terapista della mano.
Un ascoltatore ci scrive: circa 15 anni fa ho tagliato il pollice con la scure, mi è stato riattaccato, per mia fortuna funziona tutto bene.
Questo è molto bello, vuol dire che chi l'ha operata era una persona estremamente competente, quindi è molto bello sapere che ci sono dei colleghi che eseguono questo lavoro in maniera competente e fatto bene, un lavoro fatto bene.
Beh, anche l'altra testimonianza, no? Perché si fosse sintonizzato da poco, diceva a mio fratello sono state riattaccate due dita. Quindi non sono casi poi così rari, avere proprio una frattura netta, dover lavorare anche a livello di legamenti, tendini, oltre che di ossa.
Sono dei traumi complessi, il rimpianto è intanto un intervento lungo, cioè già due dita, per riattaccare due dita io posso immaginare che andiamo tra le 5 e le 6 ore di intervento, quindi sono degli interventi complessi, lunghi, in cui il chirurgo deve rimanere concentrato per tante ore, in un momento della giornata che non può scegliere, che uno dice è difficile del rimpianto, che, del rimpianto digitale o della mano, che quando arriva e chi c'è deve essere pronto.
Beh, questi sono casi insomma un po' estremi. Normalmente quanto ci mette una frattura della mano a guarire?
Allora, dipende tanto anche dall'età. Per esempio, storicamente si dice che nella popolazione pediatrica intorno alle 3 settimane, per gli adulti invece parliamo tra le 5 e le 6 settimane. Diciamo, metacarpali viene detto storicamente 6 settimane, in realtà sappiamo che già tra la 4ª e la 5ª settimana quella frattura, se doveva guarire, è guarita.
Lo sappiamo comunque che certezze non ce ne sono, quindi può anche a volte succedere che qualcosa non vada proprio come auspicato, quindi succede anche che una frattura possa non guarire bene.
Sì, allora... i problemi delle fratture che non vanno bene si possono dividere in 3 categorie. Non guarisce, guarisce storta, guarisce dritta o storta, ma è rigido, la mano è rigida. Questi sono: il fatto che nella mano una frattura non guarisca, a parte lo scafoide, è abbastanza raro. I problemi più grandi nella chirurgia della mano sono la frattura che non guarisce dritta e la mano che diventa rigida. Questi sono i grossi problemi che abbiamo in chirurgia della mano, che è diverso dalla tibia o dal femore, per esempio la tibia, perché la mano è molto più vascolarizzata rispetto agli arti inferiori. Gli arti superiori arriva molto più sangue, si dice il sangue è vita, per chi piace anche la filmografia, insomma il sangue è vita, ed è proprio così. Per questo le fratture sulle mani tendono generalmente a non aver problemi di consolidazione, ma il problema è guariscono male, frattura del radio per esempio, perché si operano tanto le fratture del radio, non è che non guariscono, guariscono. Colles, quando le descriveva nell'Ottocento, diceva questa frattura guarisce sempre, virgola, guarisce sempre male, e questo è il problema. Quindi nella mano o guariscono non perfettamente dritte o con dei problemi di asse, oppure la mano diventa rigida.
Beh, ogni tanto qualcuno sente, no? L'amico o il conoscente che dice: ah, da quando mi sono fratturato questa parte è storta, non è guarita bene, lo diceva lei prima. Ecco, in questi casi si può ancora fare qualcosa? Si deve intervenire?
Sì, allora, su un osso che non è completamente dritto, anche qui si torna al discorso del soggettivo. È una questione di qualità della vita, non di vita. Cioè, io spiego ai pazienti, se per esempio mi arriva un paziente con un polso un po' storto, io dico: lei non è che ha una coronaria che non va, per cui deve farsi qualcosa, si deve fare qualcosa per forza. Ha un problema, cerchiamo di capire quale impatto ha questo problema sulla sua vita e poi si decide. Un osso storto si può raddrizzare, questo sì. Sicuramente adesso poi ci sono le nuove tecnologie con lo studio, con gli studi 3D, e si fanno delle placche e delle tecniche personalizzate per raddrizzare le ossa storte, detta proprio così alla buona.
Ecco, qualcuno ci parla di dolore e dice che il tempo è passato, ma il dolore in qualche modo è rimasto costante, più che altro una certa sensibilità.
Ecco, così è un po' difficile da valutare. Se parliamo di una frattura, e fratture possono, anche se guarite, possono dare fastidio, soprattutto, lo sanno un po' tutti, coi cambi di clima e soprattutto col freddo, anche per 2 anni o più. In alcuni casi, alcuni traumi semplici, una lesione dal taglio, se rimangono dolorosi può esserci un problema a livello delle piccole terminazioni nervose della mano, per cui dei piccoli nervetti che sono piccolissimi fisicamente, un diametro di 1 millimetro, ma che nel nostro cervello, ritornando all'omuncolo, sono dei cavi elettrici all'alta tensione, per cui a volte dei nervetti piccolissimi tagliati in una banale ferita a taglio possono rimanere o causare dei dolori importanti per sempre, addirittura. C'è un cosiddetto dolore neuropatico, che nella mano è un grossissimo problema. Cambio dipende sicuramente da quale struttura è stata, oppure un'articolazione in cui un legamento non è guarito perfettamente, quell'articolazione non lavora in asse, non lavora, è come un orologio in cui uno dei meccanismi ha un paio di dentini che mancano, magari va, però a lungo andare quell'orologio si romperà e quell'articolazione ci sta dicendo, per esempio, c'è qualcosa che non va, inizia a fare male, segnale d'allarme, bisogna fare qualcosa.
Qualcuno ci chiede se può spiegare il concetto di legno verde dei bambini che appunto hanno una rimarginazione diversa quando ci sono le fratture.
Sì, le fratture a legno verde sono delle fratture in cui in realtà l'osso è fatto da 2 parti. C'è una parte esterna che si chiama corticale, coperta da una struttura che si chiama periosteo. Peri dal greco vuol dire attorno, osteo. Per cui il periosteo è quello che rigenera l'osso. La corticale, la parte che sta sotto il periosteo, è la parte più dura. Nella frattura a legno verde né il periosteo né la corticale vengono in realtà interrotte, o vengono interrotte in maniera marginale, per cui queste fratture si vedono, devono essere protette perché rimangono composte, non si spostano, però se non protette potrebbero scomporsi. Nei bambini in cui appunto c'è questo periosteo che è molto forte, la guarigione è molto rapida, per cui di solito in 3 settimane la frattura è guarita.
Qualcuno ci dice: buongiorno, 3 anni fa ho avuto un trauma al mignolo, un taglio, sutura perfetta, ma il dito è rimasto storto e ho difficoltà nel piegarlo, e chiede: posso operarmi?
Allora, così è un po' difficile da giudicare, o giudicare è una brutta parola, un po' da valutare, ecco. Generalmente sì, se la lesione, prima per esempio avevamo l'ascoltatore che chiedeva una lesione di 30 anni prima, ecco, è un tempo importante. Se invece la lesione è di 1 anno fa, 2 anni fa, in caso ci sia un deficit di funzione in estensione o in flessione, si può, se le articolazioni sono rimaste, ma anche se sono un po' rigide o comunque viabili, cioè sono delle articolazioni ancora integre senza problemi, si può effettivamente riprostinare almeno un certo grado di flessione di estensione o di estensione.
Qualcun altro invece ci chiede se c'è un nesso tra l'artrosi e appunto una frattura vecchia che ormai è passata.
Sì e no, cioè ci sono dei casi o delle fratture in cui non lo so, se io ho una frattura della diafisi del radio e poi mi viene la rizartrosi, a mio avviso è difficile che abbia un'influenza. se è una frattura intraarticolare del radio o una frattura dello scafoide che è guarita storta, allora sì, l'artrosi del polso potrebbe o è molto probabilmente conseguenza di questo trauma.
Allora, io l'ho detto prima, visto che lei chiaramente è un chirurgo della mano, sono arrivate tantissime domande per altre patologie. Siccome davvero tantissimi ci hanno chiesto del dito a scatto, vogliamo dare insomma qualche informazione. Ci dicono, adesso vado a cercare, sono talmente tanti messaggi sul dito a scatto. Se è possibile perlomeno curarlo, che cosa si può fare?
Dito a scatto, il problema è un tendine flessore alla base del dito, quindi al palmo. Questo tendine flessore, il tendine è un cavo che collega il muscolo che sta nell'avambraccio alla punta del dito e ce lo fa piegare, quindi trasmette il movimento. Il tendine flessore nel dito a scatto si gonfia perché è infiammato e i tendini flessori nelle dita corrono dentro una guaina, come i freni della bicicletta per capirci, dentro una guaina che non è elastica, non è estensibile. Quindi il tendine gonfio si incastra in questa guaina e causa lo scatto, a volte flettendo, più spesso passando dal pugno all'estensione. Si possono fare sostanzialmente tre cose. Se un dito a scatto è, si può fare niente, uno dice ce l'ho, me lo tengo, perché come dicevamo prima è questione di qualità della vita. Se è relativamente recente, io personalmente se è fresco entro i 2 mesi, si prova con una terapia mettendola a riposo con dei tutori fatti su misura specifici, se no si può effettuare un'infiltrazione con cortisonici che disinfiamma il tendine. Se questo non funziona, allora si può passare al momento chirurgico, in cui il punto in cui il tendine si incastra viene aperto, si fa un release, per cui il tendine non si incastra più, con un intervento che dura letteralmente pochi minuti in anestesia locale.
Lo dicevo prima, appunto, sono arrivati messaggi, ci chiedono di tecnosivite, rizartrosi, dito a scatto, insomma di mani fredde, poca sensibilità alle mani. Noi, se avessimo cominciato a rispondere a ognuna di queste patologie, non avremmo potuto parlare dei traumi, quindi perdonate se non vi abbiamo risposto oggi, ma prometto, già concordato con il dottor Thomas Giesen, sarà di nuovo nostro ospite e risponderà a tutti i vostri messaggi. Allora, grazie mille dottore, io ringrazio anche a voi per tutti i messaggi, noi ci risentiamo domani.
Grazie.